Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Ho avuto un malore, ha detto in serata il conducente del tram che oggi pomeriggio ha deragliato a Milano. Il mezzo è uscito dai binari e si è schiantato contro un ristorante causando due morti e decine di feriti, almeno tre in codice rosso. I testimoni dicono di aver visto poche persone all'interno del tram e molte di quelle ferite erano passanti. Donald Trump ha annunciato nuovi colloqui con l'Iran, mentre i segnali di un intervento militare continuano a crescere. Gran Bretagna e Cina hanno esortato i loro cittadini a lasciare il paese e la Casa Bianca ha autorizzato il personale dell'ambasciata a Gerusalemme a lasciare Israele. Intanto l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, interrogato al Congresso sul suo rapporto con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ha detto che non aveva idea dei suoi crimini. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La prima notizia di questa sera riguarda il tram della linea 9 che oggi pomeriggio ha deragliato all'angolo tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto a Milano, schiantandosi contro la vetrina di un ristorante causando due morti e 49 feriti, secondo l'ultimo report dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. In serata il conducente ha detto di aver avuto un malore. È una delle ipotesi avanzate in giornata anche dal sindaco Sala e che ora dovrà essere accertata dagli inquirenti che stanno indagando per omicidio e lesioni colpose. Ascoltiamo il servizio di Chiara Manetti.
Mi sono sentito male, ho avuto un malore. Sarebbero queste le prime parole del conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano, ora in ospedale per alcuni accertamenti. L'uomo con una lunga esperienza da tramviere sarà ascoltato questa sera dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine sull'incidente che ha causato almeno due morti e 49 feriti. La procura di Milano indaga per omicidio e lesioni colpose. Una delle vittime è un uomo di circa 60 anni residente nell'Interland milanese, travolto dal tram mentre si trovava in strada. Il suo corpo è stato recuperato sotto il mezzo. La seconda vittima è un 56enne di origini senegalesi che si trovava a bordo del tram. Sarebbe deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. I feriti sono in gran parte passeggeri, almeno due sarebbero in codice rosso. Il deragliamento è avvenuto poco dopo le 16, all'altezza dell'incrocio tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto in zona Porta Venezia. Il tram della linea 9 è uscito dai binari, ha attraversato la carreggiata e si è schiantato contro la vetrina di un ristorante. Il mezzo che avrebbe imboccato lo scambio verso sinistra invece di proseguire dritto avrebbe anche saltato la fermata qualche metro prima del punto in cui è avvenuto l'impatto. La scena è stata descritta dai testimoni come drammatica: persone ferite, vetri rotti e un boato fortissimo al momento dell'impatto. Sul posto sono intervenuti rapidamente vigili del fuoco, personale sanitario, agenti di polizia, carabinieri e protezione civile, mentre l'area è stata transennata e il traffico bloccato a lungo. Nel pomeriggio è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha definito l'accaduto una tragedia e ha ricordato che saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le cause dell'incidente.
L'incidente è avvenuto in una zona molto trafficata tra Porta Venezia e la zona Repubblica. Nei video che stanno circolando si vede il tram che esce dai binari e va a sbattere contro il ristorante, uno dei tanti locali e negozi nella zona. Sentiamo la testimonianza del dipendente di un negozio che ha assistito alla scena.
Lei lavora in un negozio proprio vicino a dove è accaduto?
Sì, sì,
cosa ha visto?
Un negozio proprio qua di fronte, e con la coda dell'occhio dalla porta ho visto questo tram praticamente volare per aria. Poi un botto che, credetemi, io non ho mai sentito così forte in tutta la mia vita. Mm-hmm. Cioè una roba pazzesca mai sentita. Mm-hmm. E poi, vabbè, ambulanze, tutto quello che ne comporta. Però è stato veramente scioccante, io sono qui che tremo ancora dopo un'ora quasi.
C'erano tante persone a bordo del tram?
Mi sembrava non pieno, okay. Ma ho visto subito, la prima persona che ho visto era praticamente buttata per terra contro questo albero qua e poi tutta una serie di persone che sono andate incontro. Ma dicono che il dramma sia sul passaggio pedonale più che sulle persone del tram.
Sì, perché
cioè,
il tram
perché
è proprio completamente...
è entrato proprio dentro il ristorante, le persone che passavano di lì non hanno avuto neanche la prontezza di scappare, cioè quando si dice il destino veramente.
Passiamo agli Stati Uniti. Donald Trump non mi ha mai detto nulla che mi facesse pensare che sia coinvolto nel caso Jeffrey Epstein, ha detto in serata Bill Clinton nella testimonianza alla Commissione di Vigilanza della Camera nel suo rapporto con Jeffrey Epstein. Non avevo idea dei crimini di Epstein, non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male, ha detto Clinton, che compare in delle foto uscite dai cosiddetti Epstein Files e che ha ammesso di aver viaggiato più volte sull'aereo privato del finanziere pedofilo. Mentre Hillary Clinton, interrogata ieri, aveva detto «Non ho mai incontrato Epstein. La commissione non dovrebbe indagare su di me, ma su Donald Trump», aveva detto l'ex segretario di Stato. Nei giorni scorsi la radio pubblica NPR aveva denunciato che negli Epstein Files c'erano anche dei documenti in cui l'attuale presidente è accusato di aver aggredito sessualmente una minorenne. La loro pubblicazione sarebbe stata bloccata dal Ministero della Giustizia. Il ministro degli esteri dell'Oman, Said Badr al-Busaidi, ha detto di essere grato agli Stati Uniti per il loro impegno e per i negoziati con l'Iran. La pace è a portata di mano, ha concluso sui social dopo aver incontrato il vicepresidente J.D. Vance a Washington. Intanto Trump ha annunciato che ci saranno nuovi colloqui tra i due paesi nelle prossime ore. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di non aver ancora deciso su un attacco contro Teheran, ma ha aggiunto: «Qualche volta un'azione militare va fatta». Tutto a poche ore da quando Cina e Gran Bretagna hanno esortato cittadini e diplomatici a lasciare il paese. E lo stesso ha detto la Casa Bianca al personale dell'ambasciata a Gerusalemme. Ascoltiamo il servizio di Michele Migone.
Donald Trump si trova davanti a una difficile scelta, sempre che non l'abbia già presa. Dopo i deludenti risultati dei colloqui con gli inviati iraniani, un attacco contro Teheran sembra lo scenario più probabile, ma non è certo uno scenario scontato. La pressione sulla dirigenza iraniana è sempre più forte, ne fanno parte gli annunci e gli inviti alle evacuazioni delle sedi diplomatiche, le notizie di continui arrivi nella regione di aerei da combattimento americani che si aggregano al già imponente dispositivo militare costruito in queste settimane. Fino a qualche giorno fa la strategia di Trump sembrava indirizzata a un attacco breve ma devastante che costringesse il regime degli Ayatollah a tornare al tavolo e accettare tutte le condizioni di Washington. Questa opzione però sembra essere meno probabile adesso. Gli iraniani hanno fatto intendere che risponderebbero prendendo di mira le basi militari USA nella regione. Non sarebbe un atto simbolico come nello scorso giugno. Potrebbero esserci perdite tra i soldati americani. Trump potrebbe essere costretto a un'escalation e vorrebbe evitarlo. D'altra parte, andare oltre al blitz e iniziare una campagna aerea lunga ed estesa sarebbe un'incognita. Vorrebbe dire coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra regionale, probabilmente a fianco di Israele. Ma pur avendo nell'area un'armata, come Trump l'ha chiamata, secondo i suoi generali non sarebbe abbastanza grande da portare avanti un impegno che vada oltre le due settimane. Questa opzione poi comporta dei problemi politici interni non banali. L'amministrazione è divisa, J.D. Vance per esempio è contrario a una simile avventura, e poi l'opinione pubblica, soprattutto la base MAGA, non vede il motivo per cui gli USA dovrebbero fare adesso una guerra del genere. Non è una scelta facile. Se Trump non fa nulla è un problema, se ordina un blitz non risolve la questione, se lancia una campagna aerea rischia. Il fatto è però che ormai Trump si è spinto troppo in là per stare fermo.
Ora la guerra fra Afghanistan e Pakistan. Il regime dei talebani si dice pronto al dialogo per risolvere il conflitto dopo i bombardamenti pakistani. La scorsa notte raid aerei hanno colpito diverse città afghane, tra cui la capitale Kabul, facendo centinaia di morti. Tra questi anche dei civili, ha riferito Emergency presente sul posto. La pazienza è finita, è guerra aperta, aveva detto stamattina il governo di Islamabad, i cui aerei hanno sorvolato anche oggi l'Afghanistan. La tensione tra i due paesi dura da tempo. Il Pakistan accusa il regime di Kabul di ospitare e sostenere un gruppo terroristico dentro i propri confini, noto anche come talebani pakistani. Il Comitato della Società Civile per il No annuncia un appuntamento in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, un evento comune insieme agli altri comitati del No e ai partiti di opposizione. Il presidente del Comitato Civico, Giovanni Bechelet, oltre ai partiti, ha invitato i comitati Giusto dire No, Avvocati per il No e 15 per il No. Manca solo la data ufficiale. Intanto in giornata le opposizioni hanno contestato il testo presentato ieri sulla riforma della legge elettorale proposta dalla maggioranza di governo e si avvertono malumori anche all'interno della Lega. Da Roma, Anna Bredice.
Se appare ormai chiaro l'obiettivo della legge elettorale per l'attuale maggioranza, blindare cioè il Parlamento con un numero di seggi altissimo, alla Camera ad esempio con il massimo di 230, ne mancherebbero poco meno di 40 per avere i due terzi, ciò che invece emerge sempre di più è il malumore che inizia a diffondersi tra gli alleati di Giorgia Meloni. È soprattutto la Lega quella che avrebbe parecchio da perdere in termini di seggi in Parlamento da questa riforma. Fratelli d'Italia è l'unico partito che guadagnerebbe seggi in Parlamento, considerando i sondaggi attuali, da 116 ne passerebbe a 143. La Lega di Salvini passerebbe da 59 a 32 o 38, da 54 a 41 invece Forza Italia. Per questo Salvini non sembra stracciarsi le vesti per questa proposta elettorale, appare un po' distaccato per ora. Chi fa capire invece il dissenso è Fedriga, che insieme al Veneto forse rappresenta quelle regioni che perderebbero di più con la scomparsa dei collegi uninominali. La legge deve essere una rappresentazione dei territori e non della forza dei leader di turno, dice. Non la cita, ma probabilmente si riferisce a Giorgia Meloni, che con il suo partito vincerebbe a man bassa, anche tenendo conto del calo dei consensi della Lega nelle regioni del nord. Presentata la proposta, gli alleati forse devono ancora trovare un'intesa definitiva e forse è per questo, per evitare che alzino troppo la voce. Fratelli d'Italia minaccia in qualche modo di proporre come emendamento di nuovo le preferenze, non solo come forma di pressione, ma anche per rispondere a chi nell'opposizione accusa Meloni di incoerenza, aveva sempre chiesto le preferenze e ora che è al potere preferisce listini bloccati. Linea allo studio.
Un operaio di 61 anni, Antonio Rocco Russo, è morto sul lavoro in un'azienda di agrumi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava sbloccando un nastro trasportatore, ma è stato trascinato dal macchinario, rimanendo schiacciato. E ora l'Ilva. Dopo la sentenza di Milano, i commissari potrebbero chiedere nuova cassa integrazione, rabbia dei sindacati, che dicono grave scaricare sui lavoratori la pessima gestione della vertenza. Chiesta la convocazione da Palazzo Chigi, che per ora tace. Da Taranto, la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Stamattina la città si è svegliata sotto una densa cappa di fumo nero in uscita dall'altoforno 4 che si sta fermando e dovrebbe restare spento 60 giorni per una manutenzione programmata da tempo. Ma, ha detto oggi il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, la sentenza del tribunale che dispone lo stop della produzione di ex Ilva a partire dal 24 agosto prossimo riscrive le regole del gioco. Mi auguro che i miei commissari valutino comunque di procedere con la manutenzione, altrimenti la trattativa con Flux Group sarebbe a rischio perché tra le condizioni di acquisto vi è la funzionalità di almeno due altoforni. Spento AFO 4 rimane attivo solo AFO 2, potrebbe saltare, ipotizza Urso, anche il prestito ponte di 390 milioni di euro per consentire la continuità produttiva dell'acciaieria in attesa della vendita. Sono affermazioni che scaricano di fatto sui giudici responsabilità gravi che sono del governo. Se il Tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria è perché l'autorizzazione integrata ambientale emessa lo scorso agosto da Palazzo Chigi non rispetta in pieno le norme in materia di tutela ambientale e della salute. In ballo c'è anche la cassa integrazione che, portata a 4.500 operai nel settembre scorso contro il parere dei sindacati, oggi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria al Ministero del Lavoro ha giudicato non più sufficiente. È necessario un confronto con i sindacati, dice oggi Urso, dopo averli ignorati per mesi, tanto che Fiom, Fim e Wilm, che chiedono da tempo un incontro a Palazzo Chigi, si sono autoconvocati per il 9 marzo prossimo. Governo e commissari non pensino di scaricare sulle lavoratrici e i lavoratori la cattiva gestione della vertenza, ha detto Lori Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia Fiom CGL.
La Commissione europea ha deciso di applicare provvisoriamente l'accordo commerciale col Mercosur, senza attendere la ratifica del Parlamento europeo. Il presidente francese Macron, che era contrario, si è infuriato. Mancanza di rispetto ai rappresentanti dei cittadini e degli agricoltori, ha detto. Il servizio di Federico Baccini.
La Commissione europea tira dritto sul Mercosur, sollevando una nuova ondata di polemiche tra chi difende l'accordo commerciale con il blocco composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e chi vorrebbe vederlo sfumare nonostante la firma di inizio gennaio. Grazie al via libera già ricevuto dalla maggioranza dei 27 governi europei, il gabinetto von der Leyen ha deciso di applicare in via provvisoria il trattato commerciale all'indomani della ratifica da parte di Uruguay e Argentina e in attesa degli altri due partner sudamericani. Avevo detto, quando loro saranno pronti, noi saremo pronti, ha spiegato in conferenza stampa la numero uno della Commissione, rivendicando l'intesa con il blocco sudamericano come una delle più importanti di questo secolo. Se da una parte esprime soddisfazione il governo tedesco e anche quello italiano, nonostante avesse a lungo ostacolato l'accordo, dall'altra il presidente francese Macron definisce la decisione una brutta sorpresa che non può difendere. al Parlamento europeo, che giusto un mese fa aveva sospeso la procedura di ratifica chiedendo alla Corte di giustizia dell'UE un parere legale, i gruppi della maggioranza centrista evitano polemiche e danno il benestare più o meno tacito, mentre un'insolita convergenza tra sinistra e patrioti, in particolare tra Movimento 5 Stelle e Lega, denuncia un calpestamento della democrazia da parte della Commissione. Ma in ogni caso, ora si procederà con lo scambio di note verbali tra l'Europa e Sud America, con l'accordo che entrerà provvisoriamente in vigore due mesi dopo l'invio della prima notifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
In chiusura il caso Mogol, lo storico autore musicale, è stato portato da Sanremo a Roma con un elicottero dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco per ricevere un'onorificenza dal Ministro dell'Interno. Proteste di PD e 5 Stelle che hanno presentato un'interpellanza parlamentare. Piantedosi minimizza, polemiche strumentali. Ascoltiamo Enrico Marchetto del coordinamento Vigili del Fuoco di USB.
Come abbiamo denunciato in passato, anche con altri schieramenti politici, i vertici del corpo dispongono delle nostre attrezzature a loro piacimento, anche per usi molto contestabili. Per questo chiediamo che venga interessata la Corte dei Conti e chi ha chiesto questo servizio ne paghi le conseguenze. Anche perché dislocare un mezzo destinato al soccorso per altri usi, secondo il nostro punto di vista, è molto grave. Anche perché il Corpo Nazionale è segnato da gravissime carenze di organico, a mezzi vetusti e sedi operative in condizioni critiche. Quindi questo atto politicamente e moralmente è inaccettabile.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.